prima di tutto devo dire, sono un po' in vergogna a parlare a voi attorno alla parola di Dio, no? Perché nel mio modo di pensare alla vostra vita, penso che la parola di Dio diventa la parola dei vostri pensieri per tutto il giorno e anche la notte. Però siccome non l'ho scelto io, quindi sono stato invitato, allora su questo mi faccio forza. E quello che, diciamo, mi permette di aver fiducia di parlare prendendo spunto, no, dalla parola di Dio, è quello che in una colletta si dice: volgi il tuo sguardo, o Signore, a questa tua famiglia e fa che, superando con la penitenza ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Credo che mi sento in comune con voi con questo. Quindi quello del risplendere agli occhi del Signore per il desiderio di Lui. Io avevo pensato a un percorso di questo genere, nel senso che partivo da due affermazioni apostoliche sulla esperienza che proprio come apostoli hanno fatto del Signore Gesù. Alla fine della vita, quindi dopo tanti anni di vita come dire apostolica, quando hanno pensato di esprimere con una frase l'essenza del loro discepolato, l'hanno espresso in questo modo. Sarebbero le due affermazioni che si trovano, una nel prologo di Giovanni, al versetto 14, e l'altra nella prima lettera di Giovanni, ai primi versetti del primo capitolo. Ve li rileggo. Allora, quello della prima lettera dice: quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, la vita infatti, no, si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza, quello che abbiamo veduto e udito noi l'annunciamo a voi. Ma l'espressione centrale di questa, come dire, di questa frase è quello che abbiamo contemplato. E quando nel prologo di Giovanni al versetto 14 lui dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Ora, la domanda è se questa è l'esperienza dei discepoli, degli apostoli. Noi che abbiamo seguito la loro testimonianza, che cerchiamo di seguire il Signore, possiamo dire la stessa cosa? Quando dovessimo comunicare ad un altro la nostra fede, possiamo dire: noi abbiamo contemplato la gloria del Signore Gesù? E la domanda di fondo è: quando parla di gloria, cosa intende? Credo che sia uno, diciamo, dei concetti più complicati del, penso, di tutto il Nuovo Testamento, ma soprattutto applicato a quello che è la nostra immaginazione rispetto a Dio, rispetto anche al Signore Gesù. Contemplare la gloria sua, cosa comporta? E quando lui parla di gloria, cosa intende? Potremmo, come dire, entrare, no, in questa testimonianza anche con ieri, no, la Domenica Quinta. Guardate la colletta cosa diceva. Dice: o Padre, che in Cristo, via, verità e vita, riveli a noi il tuo volto, fa che, aderendo a lui pietra viva, veniamo edificati come tempio della tua gloria. Ritorna sempre questa gloria. Tempio della gloria per noi, cosa vuol dire? Notate che qui c'è sempre il collegamento tra la singola persona e la fraternità dei credenti. Noi siamo tempio della sua gloria, sia a livello personale che a livello comunitario. Quindi quando si parla di gloria c'è tutta l'adesione personale, ma questa adesione personale non è che la condivisione di una dimensione ecclesiale. La gloria allude sempre a questo doppio rimando: la persona in comunione, e quindi che è la Chiesa, no? E io, come dire, è già qualche anno che sto, come dire, meditando, no, proprio su questo fatto: cosa vuol dire contemplare la gloria di Gesù, cosa significa essere tempio della gloria. Allora, mi rifaccio a quella che è la testimonianza di Giovanni Battista. Allora, Giovanni Battista, dopo che Gesù ha ricevuto il battesimo, il giorno dopo, no, quando ricompare, lui dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Usa l'immagine dell'agnello. Il giorno prima, quando lui ha amministrato il battesimo a Gesù, lui dà questa testimonianza: ho visto lo Spirito scendere e rimanere su di lui. Per lui era il segno, vedendo lo Spirito scendere e rimanere, ecco, è lui quello che da parte di Dio ho avuto la missione di indicare presente nel mondo. Cioè, per lui riconoscere il Messia ha significato vederlo pieno di Spirito Santo. Ma la cosa straordinaria, ed è quello che noi poi tendiamo a dimenticare, che quella espressione è avvenuta dentro un'immagine di Gesù come non l'innocente, ma il peccatore. Cioè Gesù che si presenta per ricevere il battesimo. Evidentemente il battesimo è affare dei peccatori, no? Allora, questo collegamento misterioso, no? Lui vede lo Spirito discendere e rimanere proprio quando Gesù si presenta come peccatore, solidale con i peccatori. Allora, continuando in questa, come dire, nell'entrare nel segreto di questa testimonianza che dà Giovanni Battista, allora, Gesù si presenta in fila con i peccatori, riceve il battesimo, solidale con i peccatori, e proprio per questo lui è ripieno dello Spirito Santo. Allora, questo fatto che fa poi dire a Giovanni Battista: lui è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, allora lui è colui mandato da Dio per togliere il peccato. Anche se l'espressione togliere il peccato non vuol dire che l'ha tolto via dal mondo, è che l'ha preso su di sé. Allora, il togliere il peccato non è quello di cancellarlo. Il mondo non è mai cambiato, ancora adesso è uguale. Il peccato agisce in noi da, come dire, come prima. Ma ricordatelo quando lui dice: io ho vinto il mondo. Allora, il peccato se, quindi facciamo l'esempio, no? Se uno mi fa un'ingiustizia e io invece di reagire all'ingiustizia custodisco la bontà, il bene, vuol dire che il peccato si è fatto presente, ma non mi ha ghermito. Questo non essere ghermito è frutto dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo, quando non mi fa vincere dal peccato, in pratica cosa ottiene? Che io non mi separi dal mio fratello. Cioè, quando il mio fratello è proprio peccatore nei miei confronti, io lo accolgo. Allora, lo Spirito Santo che lavora, lavora nel senso di stabilire la comunità, la fraternità dei figli di Dio. Allora, in questo senso, Gesù che è l'agnello, è colui che prende su di sé il peccato per svigorirlo. Infatti il verbo greco non si deve tradurre che annullò il peccato, cioè lo svigorisce. Il peccato c'è sempre, il mondo è sempre contrario a Dio, ma è come se non avesse più potere, non avesse più potenza, non avesse più forza, perché è svigorita, questa forza non è svigorita dal fatto che lo Spirito Santo fa sì che non abbia presa sul nostro cuore. Questo è l'opera di salvezza. Allora, e qui è l'aspetto veramente misterioso. Allora, lui è pieno di Spirito Santo, lui è l'agnello, e la prima comunità cristiana, qual è l'immagine che ha attribuito a Gesù leggendo le scritture? Quella del servo di Yahweh. Il servo di Yahweh è proprio colui, pensate ai famosi, no, ai quattro canti del servo di Yahweh, no? Cioè è colui che sì distrugge il peccato, ma nel senso che lo prende su di sé, e lo prende su di sé proprio in obbedienza al Padre. Questa obbedienza non è semplicemente ha fatto quello che il Padre ha chiesto, ma ha mostrato quello che il Padre vuole. Cioè, lui che è pieno di amore per i suoi figli, mandando il Messia, no? Quindi è colui che, prendendo su di sé il peccato, non ha intaccato la sua umanità, è proprio Gesù, il servo. Da questo punto di vista, e anche questa è una dimensione molto particolare, è servo, ma è anche figlio. In greco dire servo o dire figlio è la stessa parola. In aramaico dire agnello e dire servo è la stessa parola. In aramaico taglia vorrebbe dire agnello e servo. In greco servo e figlio, pais, la stessa parola. Allora, il grande mistero, che è quello che poi fonda la gloria del Signore Gesù, è quello di vivere insieme queste tre immagini. È figlio, è servo ed è agnello. Noi possiamo, entrare nel mistero della persona di Gesù proprio attraverso queste tre immagini. Allora, quando noi parliamo di obbedienza, pensate al Salmo, ecco, io vengo, no? Manda me. L'obbedienza non è semplicemente sono disposto a fare quello che tu vuoi, non è solo questo. L'obbedienza è io comunico con lo stesso sentimento tuo, un sentimento non nel modo di sentire, ma nel modo di agire, con lo stesso sentimento tuo, pieno di amore per noi, per i tuoi figli. Allora, lui è figlio perché è intimo del Padre nel suo amore per noi. da viverlo come servo, perché la volontà del Padre è la volontà di salvezza dei suoi figli, fino a essere agnello, cioè a essere sacrificato. Cioè questa circolazione, diciamo, di movimento interiore resta essenziale per, non solo per comprendere il mistero della persona di Gesù, ma anche per comprendere in cosa consiste il nostro essere discepoli di Gesù. Vi faccio un esempio. Se io dico io credo a Gesù, dentro questa espressione cosa c'è? Faccio degli esempi io. Io credo che tu sei il figlio di Dio. Io credo che tu, come figlio di Dio, sei stato inviato come nostro Salvatore. Quando io dico credo a Gesù, intendo questo e soltanto questo? Che è già una cosa enorme, no? Quando io dico credo, devo dire io credo al figlio di Dio che è stato inviato, quindi il credere comporta che anch'io mi senta immesso in quel movimento di essere mandato, inviato al mondo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. Quando io dico credo e non sono dentro questo invio al mondo, io dico credo o con la lingua o solo con la testa, ma non con il cuore. Perché per dire credo con il cuore, io mi devo sentire dentro questo invio al mondo solo per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per tutti. Ora, la domanda. Io posso mostrare l'amore se non sono solidale con il mio fratello? Io posso mostrare il mio essere discepolo di Gesù se mi metto sopra i miei fratelli e dall'alto in basso, diciamo, come dire, esigo, comando, sempre a fin di bene, ma come se mi impongo, non passa l'amore. Cioè l'amore passa proprio perché io sto solidale. Allora, qui secondo me si collega anche un altro dei temi dell'Apostolo Giovanni, no? Se il Figlio di Dio è inviato, quando è inviato, i due luoghi sono il cielo e la terra. Allora, essere inviato vuol dire che il cielo si abbassa. La terra diventa cielo, no? Non perché la terra va al cielo, ma perché il cielo va alla terra. Allora, questo movimento di abbassamento non indica solo la provenienza di Gesù. Da dove proviene Gesù? Dal cielo. Io discendo dal cielo, no? Pensate al capitolo 6 di Giovanni, no? Tutto quel grande discorso eucaristico, no? Il pane del cielo, il pane che discende dal cielo, no? Quello che a me ha sempre colpito, no? C'è tutta una serie di, diciamo, di ragionamenti che Gesù porta in questo capitolo e fin verso la fine la gente che ascolta è disposta ad accettare. Gesù sta parlando a persone che sono venute a cercarlo. Hanno visto, no, il miracolo della moltiplicazione dei pani, sono andati a cercarlo, quindi è come hanno desiderio di seguirlo. Lui spiega, man mano che spiega, la gente fa degli interventi, no? Domanda, ma com'è possibile questo? Ma si può intendere così? Quando lui dice, discende dal cielo, tutto si blocca. Loro sanno che Gesù si può presentare come pane celeste, ma non come pane che discende dal cielo, perché dicono, ma noi sappiamo di dove sei tu. Noi conosciamo la tua famiglia. Dal punto di vista esegetico sembra che Giovanni qui alluda alla nascita virginale di Gesù. Giovanni non ne parla della nascita di Gesù, ma nel capitolo 6, quando illustra questo mistero del discendere del figlio dal cielo, sembra che alluda a questo. Allora, gli altri conoscono, ma conoscono solo la cronaca, semplicemente che viene da Nazareth, che è di questa famiglia, ma non conoscono in verità da dove discende. La cosa straordinaria è che Gesù non sta solo indicando che la sua origine è celeste, ma sta indicando che il cielo si manifesta abbassandosi. E qui ci si può ricollegare a quello che cercavo di spiegare prima con l'idea, no, del servo, figlio, agnello. Se tu non accetti di abbassarti, potrai manifestare l'amore? Non è possibile. Allora, penso che sia una delle contraddizioni più lancinanti che il cuore degli uomini possa provare. Chi è che non desidera l'amore? Chi è che non vuole essere, come dire, amato oppure essere capace di amare? Ma è così semplice. Cioè, l'amore comporta questo mistero di abbassamento. A nessuno piace abbassarsi. E proprio per questo noi viviamo in contraddizione. Diciamo di credere e poi ci separiamo dai nostri fratelli. Diciamo, per dire, che Gesù dice la verità, ma questa verità poi non lavora il nostro cuore. Lo teniamo, è una forma di adesione mentale. È vero, sì, ma poi nelle mie reazioni, nel mio muovermi, non ha più potere. E il potere che resta è quello, no, certe cose le affronto come piace a me. Certe cose le vivo, come dire, come salvaguardando me. E così la nostra fede si svigorisce. Invece di essere svigorito il peccato, si svigorisce la nostra fede. La conclusione è che noi non viviamo l'amore, non entriamo nel segreto di Gesù e non conosciamo la sua gloria. Perché poi la gloria di Gesù è la manifestazione di questo amore proprio a partire dal suo abbassamento, che verso la fine del Vangelo diventa un calpestamento, diventa un, non so come, la profezia di Isaia diceva: neanche più di uomo ha l'aspetto. Non so, nel Vangelo di Giovanni, quando si racconta la passione di Gesù e Pilato dice: ecco l'uomo, lo dice quando lui di uomo non ha più alcuna bellezza. Ma l'evangelista, diciamo, non è scemo. E, come dire, se voi leggete la passione secondo Giovanni, in molte circostanze Giovanni è ironico, nel senso che fa vedere che quello che dice ha un altro significato, ed è il significato vero. Quando dice ecco l'uomo, se noi facessimo un film, facessimo vedere un film, è un uomo proprio obbrobrioso, no? Cioè tutto insanguinato, come dire, preso in giro, no? Ma nell'affermazione di Giovanni è: quello è davvero l'uomo, perché non ha mai ceduto al peccato, perché pur in quella dimensione lui ha fatto valere la grandezza dell'amore di Dio. E si realizza quello che Giovanni Battista dice: ho visto lo Spirito scendere e rimanere. Quel rimanere allude: lui è sempre pieno di amore per noi, indipendentemente da quello che noi facciamo. Questa è la grandezza. E i discepoli sono discepoli di Gesù se si muovono nella stessa prospettiva. Questo che per noi fa problema. Cioè noi aderiamo al contenuto positivo dell'annuncio di Gesù, ma non siamo disposti a percorrere la strada. Non siamo disposti, diciamo, no, a vivere nella nostra esperienza quello che Gesù ha vissuto. E così restiamo come ingannati da noi stessi, no? Cioè aderiamo a una cosa grande e nello stesso tempo la oscuriamo al nostro cuore, perché non accettiamo di stare in quella strada. E la strada sempre dal cielo alla terra è l'abbassamento, ma l'abbassamento che deve essere guidato, sostenuto dallo Spirito che ci riempie. E se lo Spirito riempie, lo riempie perché ci fa vivere, diciamo, l'amore ai fratelli in modo, come dire, in modo pieno, non ci fa mai separare dai fratelli. E questo la... cioè, alla fine credo che consista in questo, tutto, abbiamo contemplato la sua gloria. Pensate agli apostoli, sono tutti morti martiri, eccetto Giovanni, no? Anche se c'è una tradizione però piuttosto recente, no? Che dice che anche Giovanni è morto martire, ma noi non abbiamo testimonianze dirette. Giovanni non è morto martire, no? Ma il morire martire alla fine cosa comporta? Comporta che quando l'uomo ti calpesta, tu non perdi l'amore. E questo è il martire. Il martire non è un grande uomo. Nella storia ci sono uomini molto orgogliosi che non hanno mai ceduto, ma per poter non cedere tu devi odiare, tu devi disprezzare, tu devi sentirti superiore. Un martire non fa così. Il martire è martire proprio perché non si stacca neanche dai suoi carnefici. Cioè il martire è tale proprio perché ingloba nel suo amore a Dio il carnefice stesso. E come ha fatto Gesù, no? Allora come dire, questa dimensione, no? Dell'accettare fino in fondo che se l'amore è davvero il tesoro del cuore che Gesù ci ha come fatto non solo intuire, ma di cui ci dà, come dire, godimento, noi dovremmo dire così, godimento, allora vuol dire che non c'è niente di più prezioso di questo. Ma nella nostra vita non è così. Per noi siamo molto più preziosi, per esempio, non so, la mia immagine è molto più preziosa dell'amore, il mio prestigio è molto più prezioso dell'amore. E facendo così noi testimoniamo la nostra pochezza di fede. Guardate che quando l'uomo manca di amore, non è che manca di generosità, manca di fede. E la fede è quello che ci manca. Noi potremmo essere generosi in tante circostanze. Addirittura quando San Paolo fa l'elenco della grandezza della carità, noi dicono, se anche conoscessi, se anche dessi, quindi vuol dire, se anche fossi così generoso da, come dire, da mettermi in riscatto per uno schiavo, ma non ho la carità, non sono nulla. Quella carità viene solo dal fatto che tu hai riconosciuto il Signore come il rivelatore dell'amore del Padre per noi. Se non c'è questo, il cuore dell'uomo non aderisce all'amore. Si servirà dell'amore, ma per la sua importanza. Pensate, per esempio, a quanti ricatti l'amore fa giocare. Non è certo l'amore che ha insegnato Gesù. Quello che per noi veramente fa problema, e questo si vede nelle nostre reazioni interiori, nella nostra vita quotidiana, qualsiasi sia, in qualsiasi modo noi viviamo, è che noi non abbiniamo l'amore all'abbassamento. Per noi l'amore è una qualità del nostro prestigio, della nostra importanza. Cioè l'amore diventa appunto una qualità da far valere. E quando facciamo così non siamo certo discepoli di Gesù. E da questo punto di vista, no, il meditare sulla parola, no, quello che è la testimonianza evangelica, apostolica, no, dovrebbe proprio condurci a che finalmente venga meno ciò che noi immaginiamo che sia Dio, Signore, l'amore, ma che possiamo davvero accogliere quello che Lui ha manifestato, quello che Lui ha fatto vedere. In questo senso, e chiudo così, quando sempre nell'ultima cena, no, a un certo punto dice: non vi chiamo più servi, ma amici, no? È interessante la spiegazione. Perché? Perché chiamo amici? Perché?
Vi ha fatto conoscere.
Ecco, perché vi ha fatto conoscere? Ma con la testa? No, vi ho fatto conoscere, cioè vi ho introdotti in quello che io vivo. Tenete conto che nella tradizione dell'Antico Testamento il termine più nobile per l'uomo non è amico, ma è servo. Il termine più nobile in assoluto, essere servi di Dio, è la dimensione più nobile della natura umana. Gesù dice: neanche questo mi basta. Cioè, io vi voglio portare a un livello ancora più profondo. E vi dice, non è quella nobiltà che conta. Quello che conta è che in quella nobiltà voi aderite al movimento stesso di Dio, che si è abbassato per mostrare l'amore per voi. Quando accettate questo, siete miei amici, cioè condividete il mio segreto. Una piccola domanda di... perché quando nell'ultima cena Gesù lava i piedi, Giuda è presente? Quando dà il comandamento nuovo, Giuda non è presente? Rispondete. Non adesso. Provate a pensare. Quando lava i piedi, Giuda c'è. Ma quando lui, quando presenta il comandamento nuovo, Giuda non c'è più. Secondo me una motivazione seria c'è. Me la lascio. E così domani possiamo, cioè stasera possiamo continuare in questa, diciamo, tentativo, no, di approfondire questo fatto, no, del abbiamo contemplato la gloria del Signore e cosa comporta per noi. Basta.